Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e siamo pronti quindi anche questa sera ad andare avanti nel nostro studio dell'Epistola di Paolo ai Colossesi. Ci troviamo ancora al secondo capitolo. Qui abbiamo già visto che Cristo è la risposta alla filosofia. Vedremo oggi che Cristo è anche la risposta ai riti. La risposta alla filosofia è per la mente, la risposta ai riti è per il cuore. Il cristianesimo ha sempre rischiato di cadere in uno dei due estremi. Il primo è quello di diventare una filosofia, quindi mutarsi poi in un vapore. L'estremo opposto è quello di congelarsi in una forma e diventare nulla di più di un rituale. C'è un pericolo reale in ognuno dei due casi, ma il Signore Gesù si definisce l'acqua della vita. Non è vapore e neppure ghiaccio. Nessuno dei due può sostenere la vita. Ecco perché dobbiamo guardarci dal seguire la strada della filosofia o dal seguire la linea del rituale. Il cristianesimo è Cristo. Proseguiamo la lettura di Colossesi 2 con i versetti 13, 14 e 15. Voi che eravate morti nei peccati nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, cui i comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La salvezza non è il miglioramento della vecchia natura, è il conferimento di una nuova natura. Ricordiamoci che Paolo aveva a che fare con due sistemi di filosofia greca che erano molto popolari a quel tempo. Erano diametralmente opposti tra loro. Uno era lo stoicismo e l'altro era la filosofia degli epicurei. Gli stoici insegnavano che l'uomo doveva vivere nobilmente, che la morte non aveva importanza. L'idea era quella di controllare gli appetiti e di diventare indifferenti alle condizioni che cambiano. Dicevano, non lasciatevi sollevare dalla buona sorte, né abbattere dalle avversità. Credevano che l'uomo fosse più delle circostanze e che l'anima fosse più grande dell'universo. È una filosofia coraggiosa, ma il problema era viverla. Era come le persone che dicono di vivere secondo i principi del Sermone sul Monte, quando invece sono a chilometri da questo in quanto ad applicarlo. Gli epicurei insegnavano che tutto è incertezza. Non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo, sappiamo solo che dopo una breve vita scompariamo da questa scena ed è inutile negare a noi stessi ogni gioia presente in vista di un possibile triste futuro. Mangiamo e beviamo perché domani moriremo. La cosa interessante da osservare è che entrambe queste filosofie tentano di occuparsi della carne, cioè la vecchia natura che tu ed io abbiamo. La vecchia natura lavora attraverso le nostre vecchie abitudini, i vecchi desideri, le vecchie tentazioni. Terremo tutto questo sotto controllo? Ci sono molti sistemi che ci vengono messi davanti oggi e che ci dovrebbero rendere capaci di vivere una vita cristiana. Conosco persone che hanno seguito conferenze nelle quali veniva insegnato come vivere la vita cristiana e a casa hanno interi cassetti pieni di appunti, ma non vivono molto bene la vita cristiana. Perché no? Perché dobbiamo riconoscere una cosa importante che Paolo sta dicendo qui. Siamo uniti al Cristo vivente. Se sei unito a Lui, vivrai di conseguenza. Quanto gli sei vicino? Cammini con Lui? Ti rivolgi a Lui in tutte le emergenze di questa vita? È Lui l'unico centro della tua vita? Mentre Paolo va ora ad affrontare l'errore della legalità, vedremo di nuovo che la risposta viene dalla parola di Dio e attraverso questa si deve arrivare a una personale relazione con Gesù Cristo. La nostra vecchia natura è stata condannata. Quando Cristo morì, lo fece per me e per te. Ha pagato il prezzo per il nostro peccato. Quando il Signore Gesù fu crocifisso, Pilato scrisse un cartello e lo mise sulla croce. Questo è Gesù di Nazaret, il re dei giudei. Lo potete leggere in Giovanni 19, versetto 19. Gesù era giustiziato pubblicamente con l'accusa di aver guidato una ribellione. Chiaramente questo non era vero, ma era l'accusa. Quando le persone che si trovavano lì lessero quel cartello, compresero che lui era stato sleale verso Cesare, perché aveva cercato di farsi re. Per loro era questa la ragione per la sua morte sulla croce. Ma quando Dio guardò quella croce, vide un altare sul quale l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo veniva offerto. Dio vide un'altra scritta su quella croce, qualcosa che lui stesso aveva scritto. Cosa scrisse Dio su quella croce? Vi aveva scritto i 10 comandamenti. Scrisse una legge che io non posso adempiere, una legge che io sono colpevole di aver infranto. Quando Cristo morì, lo fece perché io avevo infranto quei comandamenti, non certo lui. Lui era senza peccato. Morì perché io sono un peccatore, perché tu lo sei. Paolo scrisse ai Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi, se Dio ti ha salvato, ti ha resuscitato dai morti, ti ha unito a un Cristo vivente, perché dovresti tornare a una legge che non puoi nemmeno rispettare? Non puoi rispettare la legge con la tua sola forza. La legge era stata data per disciplinare la vecchia natura, ma ora, al credente, è data una nuova natura e la legge è stata rimossa come modo di vita. Ecco cosa vuol dire, che ha tolto di mezzo i comandamenti che ci sono o erano ostili, inchiodandoli sulla croce. La vittoria spirituale che Cristo ha riportato per i credenti è di inestimabile valore. Passiamo ora a considerare come Cristo sia la risposta ai riti, una risposta per il cuore. Leggiamo Colossesi 2, versetti 16 e 17. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Un credente non deve osservare dei comandamenti che sono solo un rituale, una liturgia. Non hanno nessun valore attuale. Dio ha dato certe regole per le persone del Vecchio Testamento. Quindi, che cosa è cambiato? Paolo spiega che quelle erano solo un'ombra delle cose a venire. Facciamo derivare la nostra parola fotografia dalla parola greca usata per ombra. Tutti i rituali della legge del Vecchio Testamento erano come un negativo o una foto, erano solo immagini di Cristo. Ora che Cristo è venuto, abbiamo la realtà. Perché dovremmo rimetterci a guardare delle fotografie? Ora arriviamo all'avvertimento contro il misticismo che Paolo dà nei versetti 18 e 19 di Colossesi, capitolo 2. Nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale, senza tenersi al capo da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme, mediante le giunture e legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Questo è un altro punto in cui la gente deraglia. Paolo qui condanna gli gnostici che pretendevano di essere saggi. Anche oggi ci sono molte persone che si sentono superiori, sono ciò che si potrebbero definire snob spirituali. L'esperienza mi insegna che queste persone sono generalmente poco istruiti per ciò che riguarda la Bibbia nella sua completezza. Queste persone non hanno una relazione stretta con Cristo. Se la Chiesa si attiene al capo, cioè Cristo, prende da Lui il vigore per una crescita secondo la volontà di Dio. Avvertimento finale contro l'errore dell'ascetismo. Leggiamo versetti dal 20 al 23 in Colossesi capitolo 2. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore, servono solo a soddisfare la carne. Qui Paolo dice di nuovo, se siete morti con Cristo. Una migliore traduzione sarebbe, visto che siete morti con Cristo, in altre parole, visto che siete morti quando Cristo morì, non tornate alla vita che facevate prima della croce. Penso che questo sia un grave problema. Ci sono molte persone che seguono delle mode passeggere nella Chiesa, modi di vestire più o meno accettati, modi di pettinarsi, niente gioielli e così via. Cose destinate a cambiare col tempo, non hanno valore. Soddisfano solo la nostra natura. Quello con cui abbiamo a che fare qui è l'orgoglio. È proprio l'orgoglio che dice, nego qualcosa a me stesso e non farò queste cose. Guardatemi, lucido la mia aureola ogni mattina, ma anche impongo ciò che sento giusto per me agli altri. Dio vuole che gioiamo in Lui. Cristo vuole che siamo vicini a Lui. E se hai intenzione di camminare con Lui, sarà meraviglioso. Arriviamo ora alla linea di divisione di questa piccola epistola ai Colossesi, che è conforme al modo che usa Paolo per dividere le sue epistole. C'è sempre una sezione dottrinale e una sezione pratica. I capitoli 3 e 4 sono la sezione pratica dell'epistola ai Colossesi. Nei capitoli 1 e 2 abbiamo visto la preminenza di Cristo, abbiamo visto Lui com'è, parte della Trinità, veramente uomo e veramente Dio. È preminente nella creazione perché Lui è il Creatore. È preminente nella redenzione perché Lui è il Redentore. È preminente nella Chiesa perché è colui che ha dato se stesso per la Chiesa. Ora siamo arrivati al punto in cui Paolo ci dice che Gesù deve essere al primo posto nelle nostre vite. Spesso sentiamo parlare di dedicarsi. Che cosa vuol dire dedicarsi? Una breve definizione può essere dedicarsi e avere Cristo al primo posto nelle nostre vite. Non puoi dire semplicemente sono un cristiano dedicato e poi vivere la tua vita come vuoi, come fin troppe persone cercano di fare oggi. No, se Cristo è al primo posto nella tua vita, allora tu mostrerai la sua vita qui sulla terra. Paolo ha già chiarito questo nella sezione dottrinale. capitolo 2, versetti 9 e 10, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Siamo resi completi in Lui. In Lui siamo pronti per il viaggio della vita. In altre parole, Cristo è in un modo o in un altro la soluzione a tutti i problemi della vita. Paolo ha discusso le diverse cose che allontanano le persone da Cristo. Ha messo in guardia dalle parole seducenti che, grazie a una bella oratoria, allontanano dalla verità. Ha messo in guardia dalla filosofia, dal legalismo, dal misticismo e l'ascetismo. Tutte queste cose portano le persone lontano dalla persona di Cristo. La vita cristiana significa mostrare la vita di Cristo. Troveremo in Gesù Cristo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Nella sezione pratica di questa epistola Paolo ci mostrerà Cristo, la pienezza di Dio, riversata nella vita quotidiana attraverso i credenti. Questo è l'unico modo in cui Cristo può essere mostrato al mondo. Il primo argomento affrontato può essere così riassunto. I pensieri e gli affetti dei credenti riguardano il cielo. Leggiamo il primo versetto. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Di nuovo, questo, se non è condizionale, è lo stesso che troviamo al capitolo 1, versetto 23. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, e via di seguito. Non c'era da dubitare che i Colossesi perseverassero nella fede, fondati e saldi in essa. La vita stessa di questi credenti era prova della loro salvezza. Qual era la prova? Erano fede, speranza ed amore. Il frutto dello Spirito era nelle loro vite. Perché abbiamo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù? Si era sparsa la voce che avevano una fede viva in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Amavano i credenti, così abbiamo letto al capitolo 1, versetto 4. L'amore tra i credenti è molto importante e non intendo quell'insieme di sentimenti di cui si sente tanto parlare oggi. L'amore è molto pratico, se non lo è, non serve a niente. L'amore manifesta se stesso nella realtà. I Colossesi avevano fede ed avevano amore. Avevano anche speranza. Nel versetto successivo a quello che abbiamo ricordato prima, leggiamo: a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Colossesi 1, versetto 5. Quella speranza è la venuta del Signore Gesù Cristo per la sua Chiesa. Queste tre cose, fede, speranza e amore, erano la manifestazione dello Spirito Santo nelle vite dei credenti di Colosse. Quindi, anche qui, quando Paolo dice «se», in realtà intende visto che siete risuscitati con Cristo. Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Dov'è Cristo oggi? È seduto alla destra di Dio. Cosa dobbiamo fare noi oggi? Dobbiamo ricercare le cose che sono lassù. Cercare è una parola interessante, significa avere un'urgenza, un desiderio, un'ambizione. Ci dovrebbe essere eccitazione nel ricercare le cose spirituali. Quando guardiamo i giochi olimpici, vediamo persone che concorrono in qualche competizione atletica per vincere una medaglia d'oro. Credetemi, queste persone stanno cercando. Non vedo molti credenti in gara per vincere una medaglia d'oro, ma dobbiamo ricercare Cristo con la stessa urgenza. Le cose di lassù. Queste sono le cose di Cristo. Vorrei che notaste che Paolo non sta dicendo che dovremmo cercare i corsi di sopravvivenza cristiana, che spesso sono un misto di pseudopsicologia con una verniciatura biblica. Questo tipo di insegnamento viene passato in modo che alcuni cristiani pensano di avere le risposte ai problemi della vita, dalla suocera nevrotica alla cattiveria del datore di lavoro. Pensano che qualche corso potrà insegnare loro come trattare ogni persona e come affrontare ogni problema. Considerano tutto questo un kit fai da te, una specie di apriti sesamo su una nuova vita. Ora ti dico che sperimenterai una nuova vita solo se cercherai le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Paolo qui non sta dicendo di cercare o ascoltare insegnanti e predicatori e basta. Il compito, lo scopo di ogni predicatore dovrebbe essere quello di portare la parola di Dio, così che tu possa vedere il Cristo vivente e arrivare a Lui. Credo con tutto il mio cuore che la Bibbia è il libro che rivela il Cristo vivente. E questo dovrebbe essere lo scopo di ogni predicatore che porta la parola di Dio. Quando leggi la Bibbia, non stai guardando una persona morta, stai guardando al vero Cristo vivente. Lui è alla destra di Dio. Dobbiamo cercare le cose che sono lassù. Dobbiamo ricercare Lui. Alla fine della sua vita, Paolo poteva ancora dire ai Filippesi, capitolo 3, versetto 10, Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. Un vero studio della parola di Dio ti porterà quindi al Cristo vivente. E con questo invito a dare a Lui, a raggiungere Lui, a ricercare Lui, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani sera. Ciao.